Leggeremo in Marco, capitolo 2, dal versetto 13. Vangelo di Marco, capitolo 2, dal versetto 13. Mi sentite bene? Sì, ok. Marco capitolo 2, dal versetto 13. Gesù uscì di nuovo verso il mare e tutta la gente andava da lui ed egli insegnava loro. E passando vide Levi, figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte. E gli disse, seguimi. Ed egli alzatosi lo seguì. Mentre Gesù era a tavola in casa di lui, molti pubblicani e peccatori erano anch'essi a tavola con lui e con i suoi discepoli, poiché ce n'erano molti che lo seguivano. Gli scribi, che erano tra i farisei, vedutolo mangiare con i pubblicani e con i peccatori, dicevano ai suoi discepoli, «Come mai mangia con i pubblicani e i peccatori?» Gesù, udito questo, disse loro, «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori». E i discepoli di Giovanni e i farisei erano soliti digiunare. Alcuni andarono da Gesù e gli dissero, «Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano e i tuoi discepoli non digiunano?» Gesù disse loro, «Possono gli amici dello sposo digiunare mentre lo sposo è con loro? Finché hanno con sé lo sposo, non possono digiunare, ma verranno i giorni in cui lo sposo sarà loro tolto, e allora, in quei giorni, digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, altrimenti la toppa nuova porta via il vecchio, e lo strappo si fa peggiore. Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino fa scoppiare gli otri, ma il vino nuovo va messo in otri nuovi. In un giorno di sabato egli passava per i campi e i suoi discepoli, strada facendo, si misero a strappare delle spighe. I farisei gli dissero, «Guarda, perché hanno fatto di sabato quel che non è lecito?» Ed egli disse loro, «Non avete mai letto quel che fece Davide quando fu nel bisogno ed ebbe fame, egli e coloro che erano con lui? Come egli, al tempo del sommo sacerdote Abiatar, entrò nella casa di Dio e mangiò i pani di presentazione, che a nessuno è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche a quelli che erano con lui?» Poi disse loro, «Il sabato è stato fatto per l'uomo, e non l'uomo per il sabato. Perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato». Poi entrò di nuovo nella sinagoga. Là stava un uomo che aveva la mano paralizzata e lo osservavano per vedere se lo avrebbe guarito in giorno di sabato, per poterlo accusare. Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata, «Alzati là nel mezzo». Poi domandò loro, «È permesso in un giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una persona o ucciderla?» Ma quelli tacevano. Allora Gesù, guardatili tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza del loro cuore, disse all'uomo, «Stendi la mano». Egli la stese e la sua mano tornò sana. I farisei usciti tennero subito consiglio con gli erodiani contro di lui per farlo morire. Fin qui la lettura biblica per questa mattina. Accomodatevi pure. Sappiamo che il Vangelo di Marco ci presenta Gesù come il servo di Dio per eccellenza. Questa mattina vediamo come il servo di Dio, Gesù, ebbe durante il suo ministero, il suo percorso terreno, diversi contestatori. Quindi il tema L'argomento di oggi è il servo di Dio, con la S maiuscola, e i suoi contestatori, soprattutto scribi, farisei, che non solo, come abbiamo letto in queste occasioni, ma anche in altre occasioni, altrove descritte nel Vangelo di Marco, e non solo, presero posizione contro il Signore, per accusarlo di qualcosa, per fare un appunto, per protestare, per dissentire. Comincio col dire, spero che nessuno in mezzo a noi o in ascolto abbia l'attitudine di scribi e farisei, come abbiamo visto nei versetti appena letti, che il Signore parla, che il Signore agisce e loro non vedono l'ora di puntare il dito e di pensare di avere il diritto di accusare il Signore. Guai a chi si pone come gli scribi e i farisei, ancora oggi. Cosa vuol dire contestare? Vuol dire letteralmente intentare un processo contro qualcuno citando dei testimoni. Contestare significa, in altre parole, negare, contrastare, mettere in dubbio la validità, la legittimità di qualcosa. In tempi più recenti, contestare ha assunto una sfumatura, un'accezione un po' diversa. Quale? E parliamo soprattutto dal 68 in poi. Contestare in tempi più recenti, dicevo, significa sottoporre qualcuno, qualcosa a critica radicale. Cioè pensare che tutto di una persona, di una prassi, di un ente, di un istituto vada riconsiderato da capo, completamente. E non era quello che facevano i farisei? Pensare che di Dio, o meglio, del Signore Gesù Cristo, ma il problema era che loro non credevano che Gesù fosse Dio, il Signore, i farisei pensavano, dicevo che del Cristo, ma loro non ci credevano, di Gesù, si potesse discutere, dibattere. Non parlare, ma dibattere. Forse è anche il caso di qualcuno in mezzo a noi o in ascolto. Tu non parli di Dio, tu dibatti di Dio. Tu non condividi Dio, ma tu pensi di poterlo citare in causa e accusare. Nel profeta Isaia è scritto, leggo nel capitolo 45 dal versetto 9, guai, e già l'inizio del testo è veramente, direi, terrificante. Guai, guai, dice il profeta da parte di Dio, a colui che contesta il suo creatore. Egli, rottame fra i rottami di vasi di terra. Parentesi, qui il riferimento è a una discarica. I vasi rotti si buttavano via, i cocci finivano nell'immondizia. E qui il Signore, in maniera molto forte, e io non voglio rendere la parola di Dio delicata quando essa ci deve far tremare. Il Signore dice: guai a colui che si permette di contestare il suo creatore. Egli è come i cocci dei vasi che finiscono in discarica. Non vale nulla. L'argilla dirà forse a colui che la forma, continuo la citazione letterale, che fai? L'opera tua potrà forse dire, egli non ha mani. Guai a colui che dice a suo padre, perché generi? E a sua madre, perché partorisci? Così parla il Signore, il Santo di Israele, colui che l'ha formato. Voi mi interrogate circa le cose future, mi date degli ordini circa i miei figli e circa l'opera delle mie mani. Io ho fatto la terra e ho creato l'uomo su di essa. Io con le mie mani ho spiegato i cieli e comando tutto il loro esercito. Questa mattina vogliamo con rispetto, con riverenza, dire: Signore, io pongo fine ad ogni contestazione. Signore, tu sei il Signore. Io sono una creatura. Io sono una tua formazione, Signore. Tu mi hai fatto. Io non voglio contestarti. Non voglio criticarti e farlo radicalmente. In Romani capitolo 10, versetti 20 e 21, l'Apostolo Paolo parla di un dualismo, di un paradosso, posso aggiungere. Quale paradosso? Quale contrapposizione? Il Signore attraverso l'Apostolo dice: chi non mi cercava, adesso mi ha trovato. E il riferimento è alle genti, ai non ebrei, ai pagani, a noi tutti. Chi prima non mi cercava, mi ha trovato. E Dio, sappiamo dalla parola di Dio, che ha chiamato anche i non ebrei successivamente, estendendo la salvezza a chiunque crede, per far ingelosire Israele. E noi tutti siamo entrati in questa parentesi divina di grazia, al di là della discendenza, al di là dell'appartenenza etnica, al di là dell'essere o meno discendenti di Abramo. Il Signore manifesta la sua grazia, gloria al nome del Signore. Ma il paradosso è appunto questo, che noi non ebrei, chi non cercava Dio lo ha trovato, e Israele, il popolo verso il quale Dio ha avuto sempre le mani tese, contesta, oltre che ribellarsi. Quali sono le contestazioni a cui sottopongono Gesù, gli scribi, i farisei? La prima, in base al testo che abbiamo letto, in ordine di tempo, è il fatto che Gesù stava a tavola con i pubblicani e con i cosiddetti peccatori. Quindi prima forma di contestazione verso Gesù è questa: Gesù, ti rendi conto di quali persone ti circondi? Gesù, ti rendi conto che anche chi sta accanto a te, chi siede al tuo fianco a tavola, dice qualcosa di te? Gesù, ti rendi conto che dovresti evitare di essere così familiare con certe persone come gli esattori delle tasse? Si sa che sono disonesti, si sa che fanno la cresta, si sa che prendono più di quello che dovrebbero, e i romani glielo permettono, tra l'altro. Questi traditori, i pubblicani, così pensavano molti giudei all'epoca, sicuramente i farisei. Queste persone che lavorano per conto degli oppressori, degli occupanti, dei romani. Signore, tu accogli anche costoro. Gesù, tu te la fai anche con loro. E hai accettato anche un invito a pranzo da uno di loro, che ora ti segue, Levi. Levi, terzo figlio di Giacobbe e di Lea. Levi o Matteo, leggiamo altrove, Levi, vi ricordate, significa adesione, unione, perché Lea disse: questo figlio sarà un elemento di coesione tra me e mio marito. Perché vi ricordate che Giacobbe aveva una predilezione per Rachele e non per Lea. Matteo significa invece dono di Dio. Ora quest'uomo, che era al banco delle imposte, Capernaum. Capernaum era una città, un villaggio strategico, perché era sulla via carovaniera che portava da Damasco alla riva del Mediterraneo. Ora, quest'uomo era un impiegato per conto dello Stato, dell'Impero Romano, esigeva le tasse. Non ci viene detto che lui personalmente fosse disonesto, ma l'opinione pubblica diceva che appunto, probabilmente, sicuramente, anzi, anche lui fosse disonesto. Ora, i farisei, gli scribi dicono: ma come? Gesù accetta un ex esattore delle tasse. Gesù accetta di partecipare al banchetto organizzato da Levi. Gesù mangia con pubblicani, peccatori, in gran numero accorsi a casa di Levi per questa festa. Il Vangelo di Luca ci parla di un grande banchetto che Levi o Matteo organizzò per festeggiare quel giorno speciale, era diventato un discepolo di Gesù. E i farisei erano indignati per questo, erano arrabbiati, dissentivano. Perché? Perché i farisei, lo dice il nome stesso, significa separati. I farisei pensavano che non ci dovesse essere contatto tra i cosiddetti giusti e i cosiddetti peccatori. È chiaro, loro si classificavano tra i giusti, sempre e comunque. Erano nell'elenco virtuoso di Dio, elenco immaginario, perché Dio accoglie chiunque crede e si ravvede dei suoi peccati. Amen. Io do gloria a Dio ancora questa mattina perché il Signore non è selettivo. I farisei avrebbero voluto un Cristo selettivo, un Dio selezionatore. Tu sì e tu no. Invece il Signore Gesù si propone come, si presenta come il medico di tutti. Il medico di tutti. Al quale ricorre chi? Chi si ritiene malato? Chi si considera malato? Bisognoso di un intervento da parte del medico dei medici. Ora Gesù dice qualcosa che ci deve far profondamente riflettere, anche questa mattina. Il Signore dice, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. Gesù sta parlando dell'opinione che noi abbiamo ciascuno di sé. Come ti consideri? Ti consideri un giusto? Sano? Dalla salute di ferro, in termini spirituali? Allora Gesù non è per te. Il Signore sta parlando in maniera paradossale. Ma non perché il Signore pensi che c'è chi abbia bisogno di cure spirituali e chi invece non ne ha bisogno, ma perché dipende la salvezza dal nostro riconoscere il nostro peccato e dalla nostra fiducia nel medico dell'anima. Quindi i farisei pensavano di essere spiritualmente in salute e non ricorrevano alle cure del medico dell'anima. Mentre i pubblicani, molti di loro, e diversi cosiddetti peccatori, come prostitute, erano consapevoli di aver bisogno del perdono di Dio e si rivolgevano a Cristo per ricevere la sua salvezza. Sei un sano o sei un malato? Siamo tutti malati davanti a Dio, perché siamo tutti peccatori. Ma tu come ti consideri questa mattina? Il medico dei medici, il medico del cuore, dell'anima, Dio, questa mattina ti dice: rivolgiti a me. Vieni da me, vai dal dottore dei dottori, vai dallo specialista dell'anima. Egli ti farà una visita, egli ti fornirà la diagnosi. È tutto gratuito. Gloria al Signore. Il Signore vuole salvarti la vita. È come se tu avessi una malattia incurabile e ti rivolgi al migliore oncologo. Dio è il migliore oncologo, perché il peccato conduce alla morte. Il peccato è una malattia mortale che non dà speranza, tranne una. Solo il Signore Gesù può perdonare i peccati e può salvare. Benedetto sia Dio. Quindi la prima contestazione: a tavola con pubblicani e peccatori. La seconda contestazione dei farisei riguarda la questione del digiuno. Gesù, perché i discepoli di Giovanni il Battista? Perché i farisei digiunano e i tuoi discepoli no? Gesù risponde con un esempio, con un accostamento. Gesù dice: meravigliosa sapienza di Dio. Gesù propone un esempio, fa come una parabola. Gli amici dello sposo possono digiunare durante la festa nuziale? No, giorno del matrimonio, la festa non è compatibile con il digiuno. E allora i miei discepoli, finché lo sposo è con loro, cioè Gesù stesso, non digiuneranno. verrà il momento, il tempo in cui digiuneranno. Attenzione, qui Gesù sta parlando per la prima volta nel Vangelo di Marco della sua morte. Perché quando leggiamo nella parola di Dio, dice finché hanno lo sposo non possono digiunare. Verranno i giorni in cui lo sposo sarà loro tolto. Quel essere tolto nell'originale greco ci parla di un evento drammatico, violento. Qualcuno che viene preso all'improvviso. Gesù stava anticipando la sua morte. Lo sposo, cioè Gesù sarebbe stato tolto. Infatti l'arresto, il processo farsa, le sofferenze di Cristo, la sua esecuzione pubblica, la sua morte sulla croce. Gesù sta cominciando a preparare il cuore dei discepoli, dicendo verrà il giorno in cui io vi sarò tolto e allora digiunerete. Notate anche una cosa, oltre a quello che ho già detto, che per Gesù seguirlo, la vita con Cristo è una festa. Per i farisei la vita con Dio sembrava essere un funerale. E ci sono ancora, ahimè, preghiamo per loro, molti discendenti dei farisei anche nel nostro tempo e nel panorama evangelico italiano. Ancora oggi ci sono discendenti dei farisei che vivono la fede a lutto. Per loro il cristianesimo è mestizia, tristezza, testa bassa, solo contrizione. E come i farisei vedono come una barriera, una trincea, direi, tra loro e i pubblicani e i peccatori. Ricopri la tua trincea, colma quel vuoto. Perché è una distanza che Dio non ha creato, è una barriera che Dio non ha creato. Qui c'è un ambulatorio, lo sapete che la Chiesa è un ambulatorio, è un ospedale, no? Quante volte si vede l'altro, si critica magari, si è portati a evidenziare gli errori degli altri, ma è come se in un ambulatorio, in un pronto soccorso, noi ci vantassimo e io ho solo un femore fratturato. Non sono mica come lui che ha problemi alla mandibola. Siamo tutti malati. Abbiamo tutti bisogno della grazia di Dio. Siamo tutti in cammino, in crescita, con l'aiuto del Signore. Riguardo il digiuno, questo è l'esempio che fa Gesù. È una festa, è un matrimonio. Verrà il tempo in cui si potrà digiunare. Gesù parla di digiuno. Gesù dà degli insegnamenti riguardo al digiuno nel sermone sul monte. Quindi attenzione, Gesù non è contrario al digiunare per cercare Dio in maniera più intensa, più dedicata, insieme alla preghiera. Gesù non è contro il digiuno, perché Gesù ne parla e dice ai suoi discepoli quando digiunate, non se digiunerete, quando digiunate. Vogliamo riscoprire anche questo con l'aiuto di Dio. Pregare e digiunare, soprattutto in periodi particolari di ricerca spirituale. Ma Gesù dice, attenzione, non fate diventare il digiuno solo qualcosa di esteriore, perché non serve a niente. Perché sarebbe come mettere su una stoffa vecchia una toppa nuova. Non serve a niente. Porti via il tessuto vecchio, che è meno resistente della toppa nuova, e hai pure buttato via dei soldi per applicare un pezzo di tessuto nuovo in un abito che andava invece buttato. Quindi il Signore sta dicendo, mediante questo esempio, non si può tentare di applicare certi precetti umani alla mia parola. Non si possono attaccare degli schemi umani al mio insegnamento, sta dicendo il Signore. Sono cose incompatibili tra loro. Il Signore voleva dire ai farisei, abbandonate le vostre regole, regolette, che non hanno a che fare con la mia parola. Pensate, il Signore non aveva imposto, trasmesso il digiuno in una forma, con una regolarità fissa, se non il giorno del digiuno nazionale, il giorno delle espiazioni. Ora il Signore insegna il digiuno come pratica spirituale, come qualcosa di libero, di spontaneo, salvo che per un giorno all'anno nel calendario ebraico, il giorno delle espiazioni, in cui si supplicava a Dio di avere misericordia per perdonare i peccati di tutto Israele. Ora, i farisei cosa avevano detto? Avevano pensato: Signore, tu sei stato troppo generico, ti aiutiamo noi. Signore, tu hai bisogno delle nostre note a margine. Due volte a settimana. Vi ricordate il fariseo, no, tutto impettito, si vantava, disprezzando il pubblicano che cercava il Signore, diceva: io digiuno due volte la settimana. Signore, una volta all'anno è poca, ti aiutiamo noi, due volte a settimana. Quanto è pernicioso, quanto è insidioso questo modo di pensare. Signore, quello che tu non hai detto nella tua parola, noi forse abbiamo intuito cosa tu volevi dire e lo insegniamo agli altri. Guarda, Signore, come siamo generosi, condividendo il nostro sapere che sopperisce alle tue dimenticanze, Signore. Ma sei così impegnato nell'universo. Signore Dio, abbi pietà di noi. Quando alla maniera dei farisei pensiamo di fare delle integrazioni alla tua parola, Signore, perdonaci. L'esempio degli odori nuovi è similare a quello della stoffa nuova. Mettete del vino nuovo, del vino novello, che non ha ancora completato la fermentazione, in odori vecchi. Gli odori erano come delle sacche di pelle, le bottiglie dell'antichità, le damigiane dell'antichità. E se un odore era vecchio, la pelle ormai era vecchia, non avrebbe resistito alla pressione interna del vino novello, che avrebbe fatto scoppiare gli odri, e avreste perso sia gli odri che il vino novello. E il Signore ancora ribadisce: dovete mettere da parte le vostre regole e regolette, dovete seguire la mia parola, non dovete pensare che io mi debba adeguare ai vostri schemi, ai vostri pensieri, a quello che voi pensate. Siete voi, ci sta dicendo il Signore, a dovervi adeguare a quello che io, il Signore, vi ho trasmesso attraverso la mia parola. Vogliamo tutti quanti fare questa mattina un atto di umiltà, dicendo: Signore, hai ragione tu. E come dici tu, Signore? E se tu non lo hai detto, vuol dire che non è di primaria importanza. E se tu, Signore, non hai precisato, anche noi vogliamo attenerci alla tua parola. Amen. E poi l'ultima contestazione, ed è l'ultima mia riflessione stamattina, riguarda la natura del sabato. Prima i farisei rimproverano il Signore dicendo: Signore, non dovresti mangiare e passare del tempo con certe persone che non sono meritevoli come noi. Poi la questione del digiuno. Come mai i tuoi discepoli non digiunano? Verrà il tempo in cui digiuneranno, non il giorno del matrimonio. È il giorno della festa nuziale, si mangia, si sta bene in compagnia e si gioisce insieme. Amen. E poi la natura del sabato. Signore, ma questi farisei non avevano altro da fare? Evidentemente no. Perché chi critica non sta servendo. Perché altrimenti sarebbe troppo impegnato nel criticare e accusare gli altri. Evidentemente i farisei siedono sugli spalti, sono il pubblico, non sono tra i discepoli. Allora i farisei, ancora una volta, lì sul piede di guerra. Signore, non per criticare, qualcuno mi ha detto più volte, non per criticare. Quando sento "non per criticare" mi preparo già una critica feroce. Non per criticare, Signore, ma i tuoi discepoli li abbiamo notati per caso, non perché non passiamo il tempo se non a criticare e accusare gli altri, ma ci trovavamo lì. Signore, abbiamo visto che i tuoi discepoli per strada hanno fatto colazione, hanno fatto merenda, prendendo qualche spiga di grano e sfregandola e mangiando qualcosa durante il viaggio. Ma Signore, ma è sabato, questo è lavoro. Strappare delle spighe, Signore, ma sai quanta forza che devi metterci? E prendere qualche chicco di grano per metterlo sotto la bocca perché non ci vedi più dalla fame. Signore, questo è il lavoro e non è permesso. Tu ci hai insegnato, Signore, Mosè ci ha insegnato che il giorno di sabato non si fa alcun lavoro fisico. E allora, Signore, come la mettiamo? E il Signore con la sua autorevolezza. Innanzitutto cita un caso, quello di Davide al tempo di Abiatar. In realtà era il tempo del sacerdote Ahimelech, successivamente ci sarebbe stato Abiatar, ma Abiatar è ben più noto del suo predecessore, quindi Gesù cita il sacerdote Abiatar. Era il tempo, l'epoca del sacerdote Abiatar. Quando Davide, affamato, lui con i suoi, parliamo degli anni in cui Davide era in pericolo di morte a causa di Saul, quindi Davide a un certo punto chiede del pane ai sacerdoti. E i sacerdoti che fanno? Fanno un'eccezione, uno strappo alla regola. Avevano degli affamati, avevano davanti degli affamati, Davide e i suoi collaboratori, i suoi leali. C'era una necessità. Allora i sacerdoti prendono quel pane che era riservato solo ai sacerdoti e lo danno a Davide e ai suoi uomini per rifocillarsi, per riprendersi. Ora Gesù parla di questo esempio per dire: guardate, le due cose presentano un'analogia. Voi rimproverate i miei discepoli, li criticate perché in giorno di sabato hanno semplicemente fatto un'operazione, mangiando qualcosa, mettendo qualcosa sotto i denti. Allora Dio non ha mai punito i sacerdoti, Dio non ha mai castigato Davide per aver mangiato, perché moriva di fame, il pane riservato ai sacerdoti. Ora il Signore ci vuole far entrare nello spirito della sua legge, della sua parola. Il Signore dice: il sabato è stato fatto per l'uomo, per garantire un giorno di riposo, di adorazione, un giorno dedicato alla famiglia. Il sabato è stato fatto da Dio per l'uomo, non viceversa. Mentre per i farisei tutto quello che Dio aveva istituito era una gabbia per imprigionare, mentre invece il Signore ci fa capire: io voglio il vostro bene, non forzate la mia parola, abbiate rispetto, ci sta dicendo il Signore, per la mia parola, non solo riguardo ai suoi contenuti, ma anche riguardo all'attitudine che Dio presenta e suggerisce. Amen, miei cari. Il Figlio dell'uomo è Signore anche del sabato. Quindi il Signore spiega con tanta pazienza. Quanta pazienza ha il Signore, amen? Quanta ne ha? Il Signore spiega ai suoi discepoli, ai farisei presenti che sollevano la questione, la polemica, dice: c'era bisogno, perciò i miei discepoli hanno preso qualcosa. Secondo, è lavoro? È assimilabile a una giornata di lavoro quello che i discepoli hanno fatto? Terzo, c'è un'eccezione nell'Antico Testamento e Dio, non intervenendo, giudicando, si è espresso favorevolmente a quell'eccezione? E poi, chi è che comanda? Il Figlio dell'uomo, Gesù, è Signore anche del sabato. Il Signore ha istituito il sabato, e chi se non colui che ha istituito quel giorno può regolamentarlo? Signore, noi ci umiliamo davanti a te questa mattina. Tu sei il Signore. Signore Gesù, tu sei il Signore del sabato, il Signore della tua parola che ce l'ha donata come regola della nostra fede, della nostra condotta. Signore, tu sei il Signore della nostra vita. Tu sei il Signore della nostra mente. Tu sei il Signore della nostra formazione. Modella la nostra mente, la nostra mentalità mediante la tua parola. Amen. Quindi la necessità umana, la misericordia di Dio che provvede e che guarisce, come vediamo adesso alla fine. Sì, perché il Signore che provvede per i suoi discepoli è colui che guarisce quell'uomo che aveva la mano paralizzata. Era ancora sabato, C'era un uomo in sinagoga con una mano paralizzata. Immaginate cosa potesse significare all'epoca. Non c'erano pensioni, non c'era alcun sostegno a livello statale, a livello ufficiale, socialmente parlando. Pensate a quell'uomo con la mano paralizzata. Non poteva andare a lavorare come tutti gli altri. Non poteva svolgere una serie di azioni, di operazioni come i suoi conoscenti, come i suoi familiari, come i suoi amici. Il Signore vede quella necessità. Questa volta il Signore pone la domanda ai farisei, lì presenti, quel giorno in sinagoga. Erano andati lì per adorare Dio, si supponeva, per ascoltare la sua parola, e invece ancora danno spazio, adito, alle loro contestazioni verso Gesù. E allora Gesù li anticipa stavolta per metterli a tacere e pone loro una domanda pubblica: è permesso? Ora io mi metterei faccia a terra in questo momento pensando che il Signore dica a degli esseri umani, alle sue creature: posso? È permesso? È possibile? In giorno di sabato fare del bene o del male, salvare una persona, ucciderla? Cioè, c'è bisogno di parlarne? È argomento di dibattito se in giorno di sabato si deve salvare una persona o meno? Fare del bene o meno? E quelli tacciono, perché i discendenti dei farisei, come i loro progenitori, non parlano chiaro, non parlano davanti, non parlano quando è costruttivo farlo, non parlano quando è il caso di farlo, ma parlano in maniera sempre inappropriata, inopportuna e irrispettosa. I farisei dicono niente, non dicono nulla, assolutamente nulla. Allora Gesù li guarda con indignazione. Qui c'è un Gesù indignato, arrabbiato, potremmo dire. C'è un Gesù dispiaciuto, deluso, perché ancora una volta le persone lì presenti, i farisei lì nella sinagoga, non dicono una parola, non si esprimono, se non dopo, quando escono, vanno a casa, si riuniscono con gli altri, con gli erodiani, i sostenitori politici di Erode Antipa. Erode Antipa è il re, uno degli erodi della famiglia degli erodi, che vive e opera al tempo di Gesù, è quello, per intenderci, che ordinò la decapitazione di Giovanni il Battista, figlio di Erode il Grande, che invece ha a che fare con i fatti relativi alla nascita di Gesù. Ora i farisei si accordano con gli erodiani per far morire Gesù, tengono una riunione, un consiglio per decidere come eliminare Gesù. Questa mattina noi vogliamo ringraziare il Signore, perché se Egli è indignato contro i malvagi, contro gli ipocriti, rattristato per la durezza del loro cuore, dispiaciuto per il loro cuore così duro, così incallito, ma il Signore mostra il suo favore, la sua misericordia, e dice a quell'uomo: stendi la mano. Egli la stende e la sua mano torna sana. Prima di pregare voglio concludere con quest'ultimissima riflessione. Questa mattina il Signore è qui in mezzo a noi, amen. Gesù è qui presente. Gesù disse a quell'uomo dalla mano paralizzata, c'era una paralisi, c'era un'impossibilità, c'era un impedimento nel braccio, nella mano di quell'uomo lì presente in sinagoga. Ora il Signore chiede un atto di coraggio, un atto di fede a quell'uomo: tu alzati lì nel mezzo. E poi gli dice: stendi la mano. Il Signore non ti sta dicendo: presentami la tua situazione. Il Signore non ti sta dicendo: abbi il coraggio di credere in me, a prescindere da quello che gli altri diranno e da come gli altri commenteranno la tua decisione, il tuo atto di fede verso Gesù. Il Signore non ti sta forse dicendo: parlami di ciò che ti rattrista, parlami di ciò che per te rappresenta un limite, un impedimento, o, nel caso di quest'uomo, un handicap, forse nel caso anche di qualcun altro, che si vede così limitato, impossibilitato. Stendi la mano, mostrami il tuo problema. È quello che vogliamo fare insieme questa mattina. Tra qualche momento pregheremo insieme il Signore. Fai come quell'uomo. Signore, ecco il mio problema. Signore, io credo che tu possa essere la soluzione per la mia vita. Amen. Ci alziamo in piedi, preghiamo insieme il Signore.